Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In ippopotami e sirene, i viaggi di Omero e di Erodoto. Eva Cantarella propone un saggio divulgativo sui modi in cui due testi fondativi della Grecia antica immaginano e raccontano il viaggio. Il confronto verte sull'Odissea e sulle storie opere lontane per forma, epoca e finalità, ma accomunate dall'uso dello spostamento nello spazio per interrogare identità, costumi e confini del mondo conosciuto. Il percorso di Ulisse è letto soprattutto come itinerario simbolico, nel quale il ritorno alla patria e all'ordine sociale greco dà senso alle prove incontrate. Le esplorazioni attribuite a Erodoto, pur includendo notizie meravigliose e tradizioni non sempre verificabili, aprono invece lo sguardo a Egitto, Persia, Libia e altri territori dell'orizzonte mediterraneo e orientale. Cantarella usa questa opposizione per discutere civiltà e barbarie, rapporto con lo straniero, ruoli femminili, guerra e relatività delle usanze. Ne risulta una guida agile ai classici, orientata meno all'erudizione specialistica che alla loro persistente capacità di porre domande sul confronto fra mondi diversi. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, due modelli di viaggio, il Nostos di Ulisse e l'indagine di Erodoto. Il nucleo del libro è la distanza tra due concezioni del viaggio che nascono entrambe nel mondo greco. Nell'Odissea, il movimento di Ulisse ha una direzione decisiva, il ritorno a Itaca. Le tappe presso Ciclopi, Sirene, Circe e Feci non sono semplicemente luoghi da conoscere. Costituiscono prove, seduzioni e deviazioni rispetto alla ricomposizione dell'identità dell'eroe come marito, padre, re e membro di una comunità. Il viaggio assume dunque una qualità interiore e simbolica, pur restando costruito con immagini geografiche e marine. Nelle storie, al contrario, la mobilità di Erodoto è associata alla ricerca vedere, raccogliere racconti, confrontare versioni, riferire pratiche e paesaggi di popolazioni lontane. Cantarella non annulla le differenze fra poesia epica e scrittura storica, né presenta Erodoto come un osservatore nel senso rigorosamente contemporaneo del termine. Mostra però come l'orizzonte erodoteo sia più estensivo, lo spostamento non porta necessariamente a un centro cui fare ritorno, ma produce conoscenza attraverso l'incontro con molteplici periferie. Il confronto chiarisce, perché il viaggio non sia un semplice tema letterario, definisce che cosa ciascun autore considera degno di essere raccontato e quale rapporto immagini tra il soggetto greco e il mondo esterno. Secondo, civiltà e barbarie, lo straniero come contrasto o come interlocutore. Uno degli aspetti più riconoscibili dell'interpretazione di Cantarella riguarda la raffigurazione dell'alterità nel mondo omerico, le figure collocate oltre il perimetro familiare dell'Egeo, come esseri mostruosi, giganti o incantatrici, contribuiscono a mettere a fuoco, per contrasto, i valori della casa, dell'ospitalità, della misura e della vita associata. Il fuori può essere fantastico e affascinante, ma è spesso anche uno spazio in cui le regole che rendono possibile la comunità greca appaiono rovesciate o minacciate. Il desiderio di Ulisse di tornare non equivale, quindi, soltanto alla nostalgia individuale. Conferma il valore di un ordine culturale riconoscibile. Erodoto amplia radicalmente il campo dell'osservazione. Popoli, leggi, rituali e assetti politici non greci non sono ridotti in via automatica a esempi di inferiorità. Le storie registrano differenze che possono sorprendere, apparire incongrue o essere trasmesse in forme leggendarie, ma sollecitano il lettore a considerare quanto le consuetudini dipendano dalla prospettiva di chi giudica. Il libro insiste su questa tensione, senza trasformarla in una contrapposizione semplicistica tra un Omero esclusivamente ostile e un Erodoto del tutto, immune dai limiti del suo tempo. Il suo interesse sta nel rendere visibili due dispositivi, l'alterità come confine identitario e l'alterità come occasione comparativa. Terzo, dalla geografia meravigliosa alla mappa concreta del Mediterraneo e dell'Oriente. Sirene e ippopotami riassumono efficacemente la doppia geografia esaminata nel saggio. Le sirene appartengono alla topografia poetica dell'Odissea, non sono un dato da classificare, bensì una figura del pericolo seduttivo e del sapere che può distogliere l'eroe dalla sua rotta. Analogamente, molte terre dell'itinerario di Ulisse hanno contorni incerti e una funzione narrativa prevalente. Contano per ciò che fanno emergere sull'uomo in viaggio, non per la loro collocazione su una carta affidabile. L'ippopotamo del Nilo, riferito da Erodoto, ha un pubblico ateniese che non l'ha visto, rappresenta invece la curiosità per un animale reale. Inserito in un ambiente lontano e descritto attraverso osservazione, informazione raccolta e meraviglia. Cantarella evidenzia così il passaggio da una geografia dell'immaginario a un orizzonte nel quale il Mediterraneo, l'Egitto, la Persia, la Libia e regioni più remote entrano nella narrazione come territori abitati da società specifiche. Ciò non rende Erodoto un geografo moderno, né garantisce l'esattezza di ogni notizia nelle storie convivono inchiesta, testimonianza indiretta e racconto straordinario. Il punto è un altro: il meraviglioso non resta confinato al mito, ma diventa materiale da descrivere e discutere. La geografia, pertanto, diviene anche una forma di conoscenza sociale e culturale. Quarto, usanze. Potere e differenze di genere come strumenti di confronto culturale. Il viaggio permette a Cantarella di mettere in relazione questioni che nei classici non sono isolate assetti familiari, rapporti fra uomini e donne, autorità politica, vicinato e conflitto. L'Odissea costruisce il ritorno di Ulisse anche come ripristino della casa e della sua gerarchia, il disordine prodotto dall'assenza del re e dalla pressione dei pretendenti. Richiede una soluzione che ristabilisca ruoli, legami e controllo dello spazio domestico. Le figure femminili, incontrate lungo il cammino, dalle divinità alle seduttrici, assumono significati diversi, ma partecipano spesso alla dialettica tra attrazione dell'altrove e necessità del ritorno. Nelle storie di Erodoto, la comparazione tra popoli offre invece un repertorio più ampio di pratiche e di ruoli, compresi casi di donne associate al potere o descrizioni di costumi che divergono dalle attese greche. Cantarella usa questi materiali per mostrare che il giudizio sulle società altrui coinvolge sempre criteri concreti chi governa, come si organizza la parentela, quali comportamenti sono leciti, quale valore viene attribuito alla guerra o alla fedeltà alle tradizioni. La rilevanza del tema non consiste nel proiettare categorie contemporanee sui testi antichi, ma nel riconoscere che essi rendono osservabili le convenzioni. Il confronto fra Omero ed Erodoto aiuta a distinguere una narrazione che consolida un ordine di riferimento da una scrittura che espone la pluralità, talvolta sconcertante, degli ordini possibili. Infine, Erodoto e il relativismo delle consuetudini, una lezione senza anacronismi. Cantarella presenta Erodoto come un autore particolarmente aperto alla varietà dei nomoi, cioè delle usanze e delle norme condivise dalle comunità. Il celebre principio, secondo cui, potendo scegliere fra tutte le pratiche, ciascuno tenderebbe a preferire le proprie, costituisce il punto teorico più importante del confronto. Non afferma che tutte le credenze siano identiche o che Erodoto rinunci a ogni valutazione. segnala piuttosto che ciò che appare naturale a una collettività può risultare strano o persino intollerabile a un'altra. Per un lettore moderno, il valore di questa impostazione sta nell'apprendere a sospendere l'equazione immediata tra differenza e barbarie. Il libro colloca tale atteggiamento accanto alla logica omerica, nella quale l'alterità serve più frequentemente a delimitare i tratti della grecità. La differenza non va tuttavia irrigidita in uno schema evolutivo, per cui Erodoto sarebbe semplicemente moderno e Omero arretrato. Sono autori congeneri, orizzonti e problemi differenti. L'uno elabora un poema del ritorno e dell'identità. L'altro una grande indagine sulle cause dei conflitti e sulla varietà del mondo. Il merito della lettura proposta è rendere questa distanza utile per il presente. La curiosità erodotea appare infatti come una disciplina intellettuale ascoltare narrazioni estranee, registrare le diversità, distinguere l'osservazione dalla certezza e riconoscere il peso dei propri criteri di giudizio. In conclusione, Ippopotami e Sirene è indicato anzitutto a chi desidera riavvicinarsi a Omero ed Erodoto, senza affrontare un commento filologico specialistico. Può essere utile a studenti, insegnanti e lettori di storia antica, letteratura classica e antropologia culturale, che cerchino una chiave tematica per leggere o rileggere l'Odissea e le storie. Il beneficio principale è imparare a osservare testi assai noti attraverso una domanda precisa: che cosa accade quando una cultura incontra ciò che definisce estraneo? Da qui discendono questioni concrete: ospitalità, famiglia, autorità, guerra, costumi, confini geografici che rendono i classici meno monumentali e più interrogabili. Rispetto a una tradizionale introduzione separata all'epica o alla storiografia, il tratto distintivo del libro è il montaggio comparativo tra due immaginari del viaggio. Da un lato vi è il mare omerico, popolato da prove e figure meravigliose che misurano la distanza da Itaca. Dall'altro le rotte di Erodoto, dove luoghi, animali, popoli e racconti ampliano l'orizzonte della ricerca. Cantarella privilegia una prosa accessibile e una selezione di nodi culturali, non una ricostruzione sistematica dell'intera opera dei due autori. Questa scelta rende il volume particolarmente efficace come saggio d'avvio e di discussione. Alcuni lettori più specialistici possono desiderare un'argomentazione più organica o maggiore approfondimento. Per il pubblico generale, però, la sintesi offre un vantaggio: mostra con chiarezza come due testi antichi elaborino modelli divergenti di identità e di conoscenza dell'altro. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.